Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
E alcuni hanno tante parti del cuore morte. Una vera necrosi spirituale. E noi, quando abbiamo questo e se ne accorgiamo, abbiamo voglia di uscire di questo, ma non possiamo. Soltanto il potere di Gesù. Il potere di Gesù è capace di aiutarci a uscire di queste zone morte del cuore, queste tombe di peccato che tutti noi abbiamo.
Cari amici, benvenuti da Federica Marengo tra le pagine, i fogli e le parole. Parole di un Papa. Così, Francesco, domenica 6 aprile 2014, in occasione della visita pastorale alla parrocchia romana di San Gregorio Magno, più volte ha pronunciato la parola uscire. Uscire dal peccato, morte dell'anima, da cui può salvarci soltanto la misericordia di Gesù. È uscire il nostro spunto di oggi. Pagine, fogli, parole. Uscire, venire fuori. Il solo amore di Gesù, la sola forza della sua misericordia, dunque, possono farci uscire dalle zone morte del cuore, donandoci la possibilità di vivere un'altra esistenza e di scoprire cose nuove di noi stessi e del mondo che ci circonda. Varcare il limite dell'uscio, insomma, per conoscere l'altro, il diverso, lo straniero. Abbattere i muri, le cortine che separano le periferie dal centro del nostro cuore, come delle nostre città. E adesso sfogliamo il vocabolario. Uscire, dal latino exire, andare fuori. La parola uscire deriva dal provenzale o dal francese essir, uscir, da cui la parola uscio. Uscio a sua volta viene dal latino os, bocca. Uscire dunque come le parole che fuoriescono dalle nostre bocche, che consolano, rassicurano, incoraggiano, accolgono chi è solo, emarginato, bisognoso di cura e attenzioni. Anche parlare è un modo di uscire.
Che il Signore oggi ci dia a tutti noi di resurgere dai nostri peccati, uscire dalle nostre tombe con la voce di Gesù che ci chiama a andare fuori, a andare da Lui.
Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo sul verbo uscire. Un verbo molto caro a Papa Francesco che più volte ci ha invitati ad uscire per recarci verso le periferie, perché soltanto nel dono di sé e nell'uscire da se stessi si incontra la vera gioia. Ma se è possibile uscire dall'oscurità del peccato grazie all'amore e al perdono di Gesù, per quella stessa misericordia divina è possibile anche ricostruire esistenze distrutte da calamità e letteralmente uscire dalle proprie macerie. Sono ancora vivissimi in tutti noi, infatti, il dolore e la preoccupazione per quanto accaduto alle popolazioni dei paesi dell'Italia centrale, vittime del violento terremoto del 24 agosto scorso, e in particolar modo la preoccupazione per le condizioni delle fasce più deboli, anziani, adolescenti e bambini. E proprio sullo stato di adolescenti e bambini, speranza e futuro della ricostruzione, ci ha riferito la coordinatrice di Save the Children, Erika Russo, intervistata da Gabriella Ceraso.
I bambini che stiamo seguendo, devo dire che hanno avuto veramente un'evoluzione positiva da quando li abbiamo incontrati dal primissimo giorno. Parlo di miglioramento nel senso che i bambini riconoscono proprio come loro lo spazio a misura di bambino gestito da Save the Children, vengono volentieri, addirittura ci aspettano ancora prima che lo spazio venga aperto, stanno esprimendo sia cose positive, emozioni positive, che anche un po' di paure. Lo fanno attraverso i disegni, la manipolazione del pongo.
C'è il colore nei loro disegni? Ci sono i sorrisi o no?
Ci sono moltissimi sorrisi e moltissimi colori. Non sono tutti bambini preoccupati, tristi o impauriti. È vero però che ci sono forse dei momenti di silenzio oppure un ritorno al bisogno di raccontare che cosa è successo, al fatto che qualcuno ha perso il gatto, per esempio, la casa non c'è più, non c'è la propria cameretta. Ma i disegni, per esempio, sono tutti appesi e fanno una grande accoglienza.
Fanno domande?
Fanno domande, la più comune, diciamo, quella se il terremoto tornerà, quando torneremo a casa.
Con gli adolescenti immagino che le difficoltà siano diverse, loro decidono cosa fare, vi guidano un po' nella guarigione.
Siamo noi a chiedere loro di che cosa hanno veramente bisogno, quali sono i loro desideri, che cosa li manca, per esempio, e come possiamo noi, Save the Children, aiutare loro a realizzare quelli che sono i loro, per esempio, hobby o attività che vogliono fare. Li abbiamo messo a disposizione, per esempio, dei giochi da tavolo piuttosto che delle carte, ma anche proposto dei cineforum che magari da qui in avanti potremmo organizzare insieme, o delle attività audiovisive, quello che veramente li interessa e li attrae. Forse inizialmente è stato un pochino più difficile per loro, ma adesso abbiamo un bel gruppo di adolescenti con la quale stiamo veramente in grosso contatto.
E loro che vi domandano invece? Sono diverse le questioni?
Sì, loro hanno dubbi un po' più da grandi, da ragazzi maturi. Il loro dubbio è se torneranno a scuola, quando riapriranno le scuole, per esempio, oppure se torneranno mai a casa, quali sono la gestione anche politica, no? della questione ritorno nelle abitazioni o in alcune abitazioni, ecco. Con loro però quello alla quale puntiamo, ed è una nostra metodologia, una scelta metodologica che attuiamo sempre con i minori, una politica proprio di Save the Children, la partecipazione stessa dei ragazzi all'interno delle attività che proponiamo, quindi sono loro i veri attori protagonisti. Hanno uno dei diritti sacrosanti che Save the Children propone è quello del diritto all'ascolto del minore, e con gli adolescenti questa è una priorità.
Torniamo ai bambini, c'è il colore nei loro disegni? Ci sono i sorrisi o no?
Ci sono moltissimi sorrisi e moltissimi colori. Non sono tutti bambini preoccupati, tristi o impauriti, almeno questo non lo abbiamo rilevato fino adesso. È vero però che ci sono forse dei momenti di silenzio oppure un ritorno al bisogno di raccontare che cosa è successo, al fatto che qualcuno ha perso il gatto, per esempio, la casa non c'è più, non c'è la propria cameretta, ma i disegni, per esempio, sono tutti appesi e fanno una grande accoglienza all'interno dello spazio a misura di bambini. Sono disegni molto, molto colorati e devo dire che piano piano si sta anche con noi educatori instaurando un vero rapporto di fiducia, e questo ci aiuterà a lavorare sempre meglio.
Una domanda in base all'esperienza che avete: chi può contribuire al superamento del lutto, della paura, delle angosce, quindi al ritorno alla vita normale?
Credo che questo, nel momento in cui si verificano questi problemi, ci siano degli esperti proprio come psicologi, psicoterapeuti che proprio sono addetti a questo tipo di ruolo. Noi ci occupiamo di gioco, di attività ludico-ricreative, e il nostro contributo e l'importanza nella quale mettiamo questo tipo di attività è principale.
Quindi il gioco è importante, avere un pallone, dare un calcio a un pallone è più importante di qualsiasi altra cosa.
Per alcuni ragazzi e bambini sì, ritornare a una leggerezza, una spensieratezza, per quanto possibile ritornare al giocare anche con attività ma di canto, di cerchio, di costruzioni, tutte le attività che proponiamo e che gli stessi bambini scelgono di fare all'interno del nostro spazio, veramente capiamo che sono un grande aiuto e una risorsa che loro utilizzano molto.
Come vi regolerete quando, nel momento in cui rinizieranno le scuole? Ci sarete? Lascerete il campo? Come state pensando di fare?
Stiamo ancora valutando la situazione, stiamo monitorando l'andamento proprio della gestione anche dell'emergenza stessa a livelli più alti. Una cosa è certa, che staremo all'interno del campo tenda fino a quando ci saranno minori.
Anche se inizierà la scuola?
Questo è ancora da valutare, stiamo valutando come intervenire, ma certamente sarà un nostro impegno seguire i bambini in tutto il loro percorso.
Abbiamo ascoltato l'intervista di Gabriella Ceraso alla coordinatrice di Save the Children, Erika Russo.
Terra trema, amore mio, i figli van tenuti in braccio, ognuno con le sue domande a fare a Dio, che sembra un impeto d'inferno che non vuol stare più coperto, venuto su a mangiarsi tutto a bocca aperta. Tu guarda nei miei occhi e trovaci un domani, e appena avrai finito prova a raccontarmelo se puoi. Tu passa fra i miei occhi, fra polvere rottami, e se mi trovi ancora vieni a salutarmi. Come sai i nostri passi fino a qui, i solchi fatti in questo posto, seppure trema c'è qualcosa che riconosco. Quanto trema, amore mio, si deve togliere un capriccio, non sta a guardare a scuole e chiese, non guarda in faccia. Tu guarda nei miei occhi e trovaci un domani, e appena avrai finito prova a raccontarmelo se vuoi. Tu passa fra i miei occhi, fra polvere e rottami.
Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo su uscire. Uscire, andare fuori, significa però anche viaggiare, partire per destinazioni magari sconosciute, esotiche, approcciare ad altre culture, sentendosi leggeri, grazie anche al senso di libertà che il viaggio porta con sé, eppure al tempo stesso pesanti, per via di manie, difetti, che con ostinazione continuiamo a portarci dietro e da cui proprio non riusciamo a staccarci. Ecco allora un ritratto degli italiani in viaggio, per qualcuno sarà ancora tempo di vacanza, questo, dipinto dalla penna ironica del giornalista Beppe Severnini nel saggio dal titolo Italiani con valigia. Voce di Stefano Onofri.
Una circostanza che non depone a favore degli italiani con valigia e tende a confinarli tra i turisti piuttosto che innalzarli tra i viaggiatori è la strepitosa, inguaribile, inspiegabile passione per l'acquisto. La contrattazione, l'occasione, l'affare. Questa attività, per motivi a me ignoti, appassiona profondamente i connazionali in vacanza all'estero e assorbe molte delle loro energie. In un articolo degli anni 50, Alberto Moravia paragonava gli atteggiamenti di quattro nazionalità alle prese con il rito turistico. Un francese visita un paese straniero, un tedesco lo studia, un inglese ne fa la sua casa, un americano se lo mangia. Un italiano avrebbe potuto aggiungere, chiede quanto costa. La nostra passione per gli acquisti è leggendaria, come può confermare qualsiasi accompagnatrice di gruppi. Dopo una giornata trascorsa braccando comitive di italiani scatenati nella casbah del Cairo o di Algeri. Ma dopo aver visto italiani capaci di sprecare metà vacanza alla ricerca di un orologio Swatch e averne conosciuti altri che nei templi dell'Oriente compravano statuette souvenir del Buddha prima di ammirare l'originale e qualche volta invece di ammirare l'originale, non posso negare di essere rimasto turbato. Forse siamo un popolo di commercianti e non riusciamo a convincerci che andare per acquisti quasi sempre crea soltanto bagaglio in eccesso ed è uno spreco di tempo prezioso che potrebbe essere impiegato altrimenti, riposando ad esempio, oppure mangiando. C'è di più e c'è di peggio. Assistendo all'indecoroso spettacolo di connazionali che nelle periferie dell'Africa o dell'America Latina sbraitano, imprecano e tirano sul prezzo, gli indigeni si convincono che così si fa in Occidente. Non possono immaginare che la belva che lotta per uno sconto di 5.000 lire con un bambino scalzo è quasi sempre un'ottima persona, un insegnante di scuola media magari, che ha spiegato 100 volte agli alunni i drammi del terzo mondo. Quando non possono acquistare una cosa, gli amanti o le vittime del falso viaggio ripiegano solamente su due attività, la fotografia e le riprese con la videocamera. Anni fa Ennio Flaiano parlava generosamente del culto moderno che fa di ogni turista un fotografo preoccupato di raccogliere testimonianze della sua stessa vita per avere la certezza di aver vissuto. Oggi sembra soprattutto desiderio di appropriarsi di luoghi, cose e persone, nei rari casi in cui non sono in vendita. Noi siamo i soli, ovviamente, a comportarci in questo modo, come noi fanno gli americani, e peggio di noi i giapponesi, che andrebbero anche all'inferno se fossero certi di poterlo fotografare. Con loro condividiamo la passione di immortalare assolutamente tutto. I cassetti nelle case di Milano, Filadelfia e Osaka devono essere pieni di primi piani degli stessi spigoli, lampioni, cartelli, gradini, negozi, muriccioli e semafori. Nel corso di una crociera nel Mediterraneo occidentale ho notato con un certo raccapriccio che molti passeggeri italiani filmavano i piatti di portata mentre venivano deposti sui tavoli. Un altro aspetto impressionante del fenomeno è questo. I video amatori, mentre riprendono, amano registrare anche le cosiddette impressioni sonore. In altre parole, parlano da soli. È ormai abbastanza comune tra le rovine di pietra o sulle sponde del Mar Morto sentire il rumore del vento, il pianto lontano di un bambino e le parole «Sono le ore 16:30». Sono a 100 metri dal pullman, fa caldo, ho sete. Di solito sono altri italiani a rimanere turbati di fronte a queste manifestazioni. Gli indigeni, abituati da 3.000 anni a trattare con gente che parla da sola nel deserto, non fanno una piega. Una variante piuttosto nota della mania videofotografica è la passione per le diapositive, che va considerata più grave perché l'autore sogna di mostrarle a un gruppo di amici attirato a tradimento dentro un salotto. A questo proposito è bene ricordare un'affermazione della scrittrice americana Erma Bombeck, degna di essere scolpita nel marmo. Nessuno vorrà mai vedere le vostre diapositive. Mettetevelo bene in testa. Il fatto che viaggi e crociere siano diventate esposizioni ambulanti di videocamere e macchine fotografiche ipersofisticate è un segno dei tempi sul quale non è il caso di drammatizzare. È lecito soltanto stupirsi in silenzio, ricordando come negli anni 60 i buoni borghesi italiani si presentassero sulla nave con blazer blu, pantaloni bianchi, carte geografiche, libri di viaggio e binocolo, e passassero le giornate a poppa, leggendo e scrutando l'orizzonte. Oggi i passeggeri trascorrono la maggior parte del tempo chiusi nei saloni da ballo, impegnati a filmarsi a vicenda durante le gare di lambada. I binocoli poi sono scomparsi. Il motivo è semplice. Il mondo oltre le lenti appare più nitido e vicino, ma non si può portare a casa.
Abbiamo ascoltato un brano da Italiani con valigia di Beppe Severgnini dalla voce di Stefano Onofri.
Lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no. E potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. Gentilmente, senza fumo, con amore, dolce.
Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Abbiamo divagato attorno alla parola uscire. Uscire dal peccato, dai propri limiti, si può. Solo grazie alla misericordia divina, infatti, possiamo uscire dall'oscurità che avvolge la nostra anima, quando rinchiusa nella tomba del peccato, e rigenerare la nostra esistenza, messa a dura prova da eventi tragici e sofferenze. Come ci ricorda spesso Francesco, è indispensabile aprire le porte, abbattere i muri, per uscire da noi stessi e andare incontro all'altro, conoscerlo per conoscerci, guarirlo per guarirci.
Capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare!
Vi lascio con un pensiero di Rita Levi-Montalcini. Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticano.
Evitando le buche più dure, senza per questo caso.